Newsline Sera.
Sono le 18.46, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino bentrovati, la Newsline serale che apriamo con la cronaca, perché un avvocato di Reggio Calabria 44enne indagato dalla procura di Prato con l'ipotesi di sequestro di persona nella vicenda della cittadina di origine rumena Maria Denisa Das, la escort sparita nella notte tra il 15 e 16 maggio da Prato. A riportarlo il Corriere della Sera Repubblica: al professionista è stato notificato un avviso di garanzia in concorso con altri. La procura svolgerà perizie specifiche, DNA, impronte digitali su tracce e impronte trovate nel residence dove aveva preso alloggio la trentenne e nell'auto della donna. L'avvocato, secondo quanto ricostruiscono i giornali, anche in base alla testimonianza di un'amica della trentenne, potrebbe avere avuto un ruolo centrale nella vicenda, in particolare per i contatti avuti con la madre dopo la scomparsa della figlia. Sullo sfondo emergerebbe però la presenza anche di altri soggetti, verosimilmente romeni, che agirebbero nel mondo della prostituzione a Roma. Dalla capitale Denisa aveva raggiunto Prato per incontrare dei clienti reperiti in un sito di incontri. Le indagini hanno al vaglio anche due telefonate con un uomo, forse un rumeno, fatte dal telefono di Denisa l'ultima notte, quella della scomparsa. Basta tagli su lavoro e servizi nell'interesse di dipendenti e utenti, servono investimenti e assunzioni. CGIL e UIL scioperano il 3 giugno contro il piano di riorganizzazione di Poste Italiane. Al centro della protesta il piano che prevede tagli degli organici che renderanno sempre più difficile garantire servizi e lavoro di qualità, dicono i sindacati, portando carichi insostenibili di lavoro e carenze di personale. Poste, denunciano ancora CGIL e UIL, è un'azienda che negli ultimi 8 anni ha aumentato i ricavi e gli utili, ha ristretto però l'organico stabilizzato, ha cresciuto quello precario e ha abbassato il costo del lavoro. Sentiamo Michele Mengoli della SLC CGIL e Paolo Roccabianca della UIL Poste.
Allora, le motivazioni dello sciopero sono legate alle riorganizzazioni che Poste Italiane sta avanzando su tutte le sue divisioni. I lavori canonici, quelli classici che stanno nell'immaginario delle persone, verranno progressivamente sostituiti dagli investimenti che sono legati al futuro, quindi a mercati espansivi come l'e-commerce, piuttosto che a investimenti importanti come l'intelligenza artificiale e il digitale. Si evince dai piani industriali e anche dalle comunicazioni aziendali che ci sono oltre 3 miliardi di euro destinati all'intelligenza artificiale, ma che ci sono attenzioni solamente alla erogazione di dividendi e 0 euro messi sulle risorse umane, sugli investimenti sulle persone. Le riorganizzazioni, per come sono state concepite, secondo noi non affrontano i carichi di lavoro del momento ad oggi attuali, sono sostanzialmente soggette a una contrattazione insufficiente per alleggerire i carichi di lavoro e rendere sicurezza e conformità al centro della giornata lavorativa di tutte le persone legate ad ogni divisione aziendale.
Andremo anche oltre lo sciopero, ce lo chiedono i lavoratori, si spera che l'azienda ricominci a richiamare al tavolo anche le due organizzazioni sindacali, UIL e CGIL, di modo che possiamo intraprendere un percorso, come è sempre stato, di relazioni industriali importanti.
220 lavoratori del gruppo Enel da trasferire dalla sede di Lungarno Colombo a quella di Via Bini. È stato proclamato lo sciopero di protesta nel gruppo a Firenze per domani e in programma anche un presidio davanti alla prefettura in Via Cavour dalle 10 alle 12. Lo sciopero e il presidio sono proclamati dalla FICEM CGL, dalla FLAI e CISL e dalla WILTEC UIL Toscana, che dicono: i lavoratori rischiano di vedere peggiorare le condizioni di lavoro e di vita, i residenti di avere più disagi. Un incontro stato chiesto a Regione e Comune, ma dicono i sindacati ci ignorano e ciò è molto grave. E parliamo adesso della sentenza del TAR del Lazio, che ieri ha accolto il ricorso della Federazione Associazioni di Ricettività Extraalberghiera contro la circolare del Ministero dell'Interno che introduce l'obbligo di identificare personalmente gli ospiti. Soddisfazione da parte dei gestori, mentre il 31 maggio entrerà in vigore il regolamento del Comune di Firenze che appunto vieta l'identificazione in remoto degli ospiti e gli affitti brevi. E la sindaca di Firenze Sara Funaro dice: la sentenza del TAR non ferma il nostro regolamento, noi andiamo avanti. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Dunque, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato il provvedimento del Viminale e da Ioste è partito l'attacco all'amministrazione Funaro, ma il Comune sottolinea come per i regolamenti di Firenze non cambi nulla. Il ricorso e la successiva sentenza non dicono niente dei fatti fiorentini, dunque delle K-box e dei modi poco ortodossi per identificare gli ospiti degli affitti brevi in città, ma colpisce la circolazione particolare di Piantedosi sul riconoscimento personale degli ospiti stessi. Scrivono i giudici del TAR, l'obbligo dell'identificazione dei viso si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi varati nel 2011. I gestori naturalmente esultano. La decisione del TAR del Lazio è una vittoria della legalità e del buonsenso. Ora non solo il Ministero degli Interni, ma anche i comuni che hanno seguito quella strada saranno costretti ad una retromarcia, ha commentato Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e CEO di Apartment Florence. Ma è davvero così? La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ricorda che il regolamento di Palazzo Vecchio sugli affitti brevi entrerà in vigore regolarmente il 31 maggio e in riferimento alla sentenza del TAR dice: ne prendo atto, la leggeremo, ma per i nostri regolamenti non cambia niente. Noi continuiamo ad andare avanti, sia il regolamento sulle grey box sia per gli affitti brevi rimangono validi. La sentenza non tocca queste norme. In altre parole, Palazzo Vecchio sostiene che la sentenza del TAR non va ad intaccare le norme del regolamento comunale, peraltro coperto giuridicamente dalla recente legge regionale in materia. Dunque, problemi di interpretazioni, ricorsi, ricorsi sui ricorsi, la solita burocrazia italiana che prova a mettere in crisi la politica quando cerca di fare politica.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E a 18:53 ci colleghiamo in diretta con Piazza della Signoria. Salutiamo Francesca Marrazza di Firenze Ribella. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi. Ora sentirete un po' di confusione perché siamo in piazza e sta arrivando un sacco di gente, quindi c'è un po' di confusione, però siamo contenti.
No, ma infatti noi ci colleghiamo proprio per capire come sta andando. Allora, Piazza Signoria, lato Gondi, la realtà cittadina ribella Firenze per l'appunto, Area Nuova per Firenze, abusivismo e degrado, comitato comunale, il mondo che vorrei, Firenze vera, la manifestazione si chiama Per Firenze, al centro ci sono i temi della sicurezza, del degrado, scudo verde, passo osta, taglio degli alberi. Uno dice: ma insomma, tutto. Che ci azzecca tutta sta roba insieme?
No, in realtà ci azzecca, perché sono noi, come sto dicendo anche ai suoi colleghi, di fatto abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione come risposta a una richiesta di malumore che vedevamo tanto sui social. Noi, come voi sapete, lavoriamo molto sui social perché le altre strade non sono tanto aperte per noi e quindi lavoriamo sui social, e sui social abbiamo visto tanta gente che chiedeva di poter dire la sua, di poter manifestare, ma perché non ci ribelliamo e così e cos'ha. E quindi abbiamo pensato insieme agli altri che poteva essere una buona idea quella di dare seguito a questa necessità dei cittadini, e quindi abbiamo detto che qualunque tema avessimo escluso, avremmo escluso una parte dei cittadini a manifestare il loro disagio e la loro perplessità riguardo a certe scelte. E quindi, visto che Firenze è una sola e ognuno deve avere anche la sua parte giusta di riconoscimento, abbiamo pensato che potesse essere una buona idea di poter essere qui tutti insieme, perché no?
Allora, più che una manifestazione tematica, possiamo dire una manifestazione politica di opposizione a 360 gradi. Lei peraltro è stata candidata recentemente,
sì,
come sindaco,
allora,
no?
Sì, io però voglio mettere un puntino su lei.
Sì.
Il fatto che spesso si usi la parola politica con un'accezione negativa. La politica, se è fatta bene, se è fatta dal basso, se non è fatta per interessi propri e personali, è anche una cosa bella. Le città, insomma, ce lo diceva Aristotele, no? Che l'antropos zon politikon è un animale sociale, quindi il fatto che la città si ritrovi socialmente in maniera pacifica a discutere dei problemi della città, onestamente sì, è una manifestazione politica. Questo però non significa che sia partitica.
No, ma guardi, nel senso, per me politica è una parola nobile, quindi in realtà faceva riferimento alla complessità dei temi che portate in piazza, che non è semplicemente un aspetto, ma diciamo tutti gli aspetti, no?
Però appunto, siccome spesso ci dicono: ah, ma voi fate politica, perché no?
Cioè, ci mancherebbe, lei sia anche candidata sindaca, per cui
esatto.
Senta, allora riguardo, vediamo alcuni dei punti, no, che sono in contestazione, quelli
sì.
Che mi sembra su cui anche voi agite maggiormente, siete più impegnati, ad esempio la questione del taglio degli alberi, no?
Che è una cosa, è una ferita, un colpo al cuore. Oggi ho scritto anche delle cose un po' di emozione, perché vedere venire giù quegli alberi è proprio un dolore. E anche perché, siccome sappiamo, lo abbiamo proposto alla ex amministrazione comunale e poi lo abbiamo ridetto in campagna elettorale, c'era il modo di fare meglio e di non fare tanto scempio. E questa cosa ci devasta e vediamo che molti cittadini sono rimasti anche sorpresi da questo evento che insomma noi purtroppo portiamo avanti e lo diciamo da diversi mesi, anzi anni direi, e questo ci è un po' dispiaciuto.
Parliamo naturalmente del taglio degli alberi collegato alla realizzazione della tramvia, però come sa l'obiezione che viene fatta è che in realtà ne verranno piantati molti di più e comunque la tramvia è un mezzo ecologico che aiuterà l'ambiente.
Allora innanzitutto io le voglio bene perché mi ha dato il modo di dire questa cosa. Innanzitutto il fatto che ne vengano piantati di più, ma con un decimo se non un centesimo della grandezza, insomma, dal punto di vista ecologico non è proprio la stessa cosa. Inoltre non hanno mai detto dove vengono piantati di più, perché chiaramente dove li levano ce ne ripianteranno pochi, perché quello prende il posto della infrastruttura. Quindi tutti gli alberi che vanno via dai viali per allungarne e così ritroveranno sede, se non poi cambiano idea, se non cambiano idea in corso d'opera, ritroveranno sede probabilmente vicino a Viola Park. Quindi significa che tutte quelle aree che sono state disalberate rimarranno tale quali, non sono previsti di essere rialberate in quelle zone lì, ma gli alberi andranno da un'altra parte. Fu lo stesso ex sindaco Nardella insieme al presidente Ferguidi che ci spiegarono a Campo di Marte che gli alberi che verranno via dalla tramvia del Campo di Marte andranno a essere ripiantati a Trespiano. Quindi noi dal Viale dei Mille, per avere l'ombra degli alberi, andremo a Trespiano, ma fra 50 anni però, e non ora. Perché
però è una bella passeggiata in ogni
esatto.
caso. Senta,
no,
un'ultima domanda gliela faccio.
Probabilmente ci andremo in macchina, quindi si vanifica.
Ho parlato di passeggiata non a caso. Allora, le voglio fare un'ultima domanda riguardo, poi la lascio alla manifestazione naturalmente, riguardo ad un'altra questione molto calda, che è quella della regolamentazione delle ZCS, no? Su cui c'è tanto fermento. Perché siete contrari a questo nuovo modo di gestire ZCS?
Allora, ci sono tante cose che sono piccoli dettagli, però poi alla fine fanno un caso. Allora, innanzitutto il ridurre tutta la città a parcheggio a pagamento, se si esclude la sosta residenti, ma per gli altri è un vulnus di legge che dice che non si può fare. Cioè ci deve essere una quota parte di parcheggi, a meno che non ci sia una regolamentazione specifica per una data area, ci deve essere una quota di parcheggio libero dove il cittadino può andare e parcheggiare, sempre che lo trovi poi. Insomma, quello dovrebbe essere l'idea. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che io pago l'idea del parcheggio, non pago il parcheggio, perché io pago un abbonamento di 10 euro per avere la possibilità di parcheggiare in una zona, ma se io arrivo e il parcheggio non c'è perché non c'è, io non ci parcheggerò. Quindi di fatto che cosa stiamo pagando? E poi c'è la registrazione dei dati, che non ci torna, perché i nostri dati sono ben noti, le multe ci arrivano tutte, e quindi se vogliono i nostri dati, perché vogliono i nostri dati come amministrazione pubblica? Ce li hanno, è una pubblica amministrazione, li chiedano a quelli a cui li devono chiedere. Se ci chiedono i dati vuol dire che vogliono un'autorizzazione che altrimenti non avrebbero.
Le faccio anche qui una domanda sostanzialmente facendo l'avvocato del diavolo, perché naturalmente l'assessore Giorgio dice noi l'abbiamo fatto proprio per aiutare i residenti, no? Che a causa del parcheggio selvaggio di altri non trovano posto nella propria ZCS.
Sì, allora noi qui bisogna poi fare non abbiamo detto che non ci deve essere una regolamentazione, la possiamo regolamentare, ma non con Cerbero, no, perché Cerbero già che ci guardava le porte dell'inferno, già anche il nome si fa un po' ridere, no? Cioè vuol dire che l'amministrazione si pone in antagonismo con i cittadini invece che in amicizia con i cittadini.
E voi infatti siete lì a protestare, grazie.
Ed è per questo che stiamo
ma Razza, la salutiamo, siamo in conclusione, la lasciamo alla manifestazione, sì. Grazie di essere stata con noi, buona serata, buona serata,
arrivederci.
Festival del cinema giapponese, seconda edizione. Alla compagnia dal 5 all'8 giugno una rassegna di film ad ingresso gratuito per raccontare i paesaggi inediti del Giappone. In programma il focus sul tema della bomba atomica a 80 anni da Hiroshima e Nagasaki, per non dimenticare e promuovere la cultura della pace. Iniziativa dell'Università per Stranieri di Siena in collaborazione con il Cinema La Compagnia. Info cinemalacompagnia.it.
Via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare! Programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Il Circolo Arci Fornace ringrazia tutti gli iscritti al contest Fornace Sonora. Siete stati tanti, per questo motivo siamo costretti ad anticipare la chiusura delle iscrizioni. Ci scusiamo con chi avrebbe voluto partecipare. Potete farlo nell'edizione 2026. Ci vediamo al Circolo Arci Le Fornaci a Pistoia. Solo per soci Arci seguiteci sui nostri canali social per scoprire le serate del contest.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita all'Astra Segna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Rallentamenti invece tra Scandicce e l'Astra Signa in direzione mare. Città di Firenze per effettuare la vuotatura di fosse biologiche. Domani 29 maggio dalle 7 alle 12 in piazza Dalmazia sarà chiusa la corsia lungo il Terzolle tra via Cisalpino e via Reginaldo Giuliani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio Newsline Sera. Informazione, prima di tutto.
Allora, naturalmente c'è dibattito sulla questione degli alberi, tagliarli, non tagliarli, ne ripianteranno di più, di meno, eccetera, eccetera. Tra tutti citiamo il messaggio di Carmelo, che salutiamo, che dice se poi i pini malati tagliati cascano con la prima bufera di vento, la colpa è sempre del comune che non li ha tagliati, punto interrogativo. In effetti anche questo è un tema, perché poi gli alberi necessitano di una manutenzione, talune specie, come appunto i pini, non sono adatti proprio a tutti i contesti urbani. Comunque fateci sapere cosa ne pensate della questione alberi in generale, taglio, le politiche del comune. 342 8104 111. Intanto vi diciamo che sulle nuove aree di sosta sui pass dei residenti di Firenze era già stata data una proroga per un mese, le registrazioni stanno andando bene, risulta siamo già a circa 130.000 registrazioni sul sito della SAS, sono numeri molto importanti, questo quanto ha dichiarato la sindaca Sara Funaro a margine della seduta del Consiglio Metropolitano. La nave ONG Ocean Viking invece arriverà domani alle 18 al porto di Livorno con 13 persone adulte a bordo, 9 uomini, 5 eritrei, 2 egiziani, 2 etiopi e 4 donne, 2 etiopi e 2 eritrei, migranti, come si apprende alla prefettura. Rimarranno tutti in Toscana. La nave ha salvato la notte del 25 maggio un gruppo di migranti, tra cui 6 bambini, 19 donne, 28 minorenni non accompagnati, che ieri sono stati sbarcati insieme con le famiglie a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. I 13 restanti di questo soccorso appunto arriveranno domani pomeriggio a Livorno.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Oltre 38.000 firme all'appello lanciato dai sanitari per Gaza, riservate ai medici e al personale sanitario iscritto agli ordini professionali. Scriviamo con preoccupazione questa lettera per descrivere il livello di distruzione causato da Israele al sistema sanitario di Gaza e per denunciare l'utilizzo della fame come un'arma a Gaza, in ennesima palese violazione del diritto internazionale. Questo quanto si legge nell'incipit della lettera di cui abbiamo parlato con la professoressa Baiachi, neurologa di Careggio della Rete Sanitari per Gaza.
Contati oltre 686 attacchi sulle strutture sanitarie, con 1.400 operatori sanitari uccisi, senza contare i loro familiari che molto spesso vengono attaccati. Ricordiamo il caso della dottoressa Najjar, che ha appena perso 9 figli qualche giorno fa nell'attacco della sua casa mentre lei era a lavorare in terapia intensiva pediatrica. La situazione è drammatica non soltanto per gli attacchi diretti e gli effetti dei razzi, ma anche per appunto la chiusura della striscia di Gaza ad ogni tipo di aiuto umanitario, ma anche banalmente all'accesso all'acqua potabile, per cui si stanno sviluppando malattie infettive, si stanno sviluppando epidemie e poi è un livello di malnutrizione allarmante. 80% dei bambini di Gaza soffre di malnutrizione, con un rischio di morire di fame assolutamente allucinante. C'è 1,5 milioni di persone che rischiano di morire di fame. Un'emergenza assoluta. Se vogliamo esercitare delle sanzioni, bisogna cominciare a farlo attivamente. Pensiamo a quello che potremo dire ai nostri figli, ai nostri nipoti, quando non potranno capire quello che sta succedendo. Invitiamo tutti a riflettere seriamente su questa situazione e a restare umani.
Sono tante ancora le iniziative per tenere desta l'attenzione sulla questione Gazawa e in generale sulla questione palestinese. Domenica per l'appunto ci saranno due manifestazioni nell'ambito della musica contro il silenzio a Firenze, la manifestazione alle 11 in piazza Santa Maria Novella, di questo parleremo poi domattina nella Newsline. Invece vi ricordo che sempre domenica 1 giugno dalle 21.30 alle 22.30 a Firenze sul ponte Santa Trinita, nella notte della democrazia Gaza muore, sanzioni subito, è organizzato da Donne Insieme per la Pace Firenze, che invita tutte le associazioni e la cittadinanza a ritrovarsi insieme con lumini, candele, cellulari, torce e lanterne sul ponte di Santa Trinita, come detto, domenica 1 giugno dalle 21.30 alle 22.30.
When it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen.
E oltre che sulla questione Gazawa e palestinese, come sapete oramai nelle Newsline serali, nei nostri spazi informativi, stiamo tenendo un fil rouge di informazione per quello che riguarda i referendum che siamo chiamati a votare l'8 e il 9 giugno prossimi, referendum sul lavoro e la cittadinanza. Lo facciamo sia perché naturalmente, pur nell'ambito della doverosa par condicio, ci troviamo a dover informare i cittadini come nostra missione, lo facciamo con un surplus di attenzione perché come sapete di questi referendum si parla poco o pochissimo, per niente addirittura nei canali diciamo mainstream, e quindi è bene informare. Poi ciascuno può decidere se andare a votare e come votare, sì, no, questo naturalmente non sta a noi indicarlo, però certamente far conoscere che ci sono i referendum, che sono strumento di sovranità popolare diretta all'interno della Costituzione, prevista dalla nostra Costituzione, crediamo sia importante, sia nodale nell'ambito le questioni democratiche. Allora, questa sera ci occupiamo segnatamente del quarto quesito per quello che riguarda il referendum. Sapete, i quesiti sono 5, 4 riguardano il mondo del lavoro, 1 riguarda la riduzione dei tempi e la cittadinanza, il quarto quesito per l'appunto si occupa delle questioni relative alla sicurezza sul lavoro. Non vi leggo il quesito perché come tutti è molto complesso, ce lo facciamo spiegare da Samuele Renzi, che è ricercatore di diritto del lavoro dell'Università di Firenze.
Sì, allora, in maniera molto essenziale il quarto quesito referendario riguarda l'articolo 26, comma quarto, del decreto legislativo 81 del 2008. La norma nella sua attuale versione esclude l'estensione della responsabilità civile dell'imprenditore committente rispetto ai danni subiti dai lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore come conseguenza di infortuni derivati da rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Quindi lo scopo dei promotori del referendum è quello di eliminare la limitazione della responsabilità che esonera il committente, l'appaltatore e il subappaltatore da rispondere anche solo in via solidale al danno patito dalle vittime del lavoro. Questo riguarda il caso in cui l'infortunio inerisca al rischio specifico dell'attività dell'appaltatore o del subappaltatore. Sono soggetti ovviamente prescelti dal committente o dai subcommittenti per l'esecuzione di un'opera o di un servizio. Quindi attualmente subappaltatore, l'appaltatore risponde esclusivamente del danno alle vittime del lavoro e di ciò non risponde il soggetto che l'ha scelto.
Questo concretamente a quale esigenza risponde?
Beh, risponde all'esigenza di responsabilizzare i soggetti committenti o subcommittenti che scelgono appunto di avvalersi di altre imprese per l'esecuzione di alcune fasi delle lavorazioni o per l'esecuzione di parti di un'opera.
Lei diceva prima il riferimento è a, come dire, a un rischio specifico però della lavorazione, no?
Sì, esatto, solo a rischio specifico. Per il rischio generico il committente o il subcommittente risponde. La limitazione attualmente in vigore, quella dell'articolo 26, comma quarto, riguarda il rischio specifico. Se dovesse passare il referendum, e quindi quello inerente al quarto quesito, vi sarebbe un'estensione della responsabilità solidale anche al caso di rischi specifici.
Ecco, per chi diciamo non è addentro alla materia, vogliamo spiegare la differenza tra rischio generico e rischio specifico?
Allora, il rischio generico è quello che grava sul lavoratore e nello stesso modo in cui grava su tutti gli altri lavoratori indipendentemente dall'attività svolta. Invece il rischio specifico è quello legato a particolari condizioni dell'attività lavorativa, legato all'utilizzo di particolari macchinari, di un particolare apparato produttivo, per esempio se viene utilizzato una sostanza particolare all'interno di un processo chimico oppure un macchinario particolare nell'edilizia o nell'industria pesante. Questo è un rischio specifico.
Dal 30 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fai Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio, 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta. Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Ultimo appuntamento con Burr. Giovedì 29 alle 17:30 tradurre i classici. Quattro lingue, quattro letterature, quattro voci. Con Ilide Carmignani, Renata Colorni, Lorenzo Flabbi e Carmen Gallo.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie,
Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro. Da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio. Alle 11.30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini. Pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Frank Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro.
Da Buenos Aires con il tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo, dal ghiacciaio Petito Moreno alle cascate di Iguazu al confine con il Brasile. I guanaci, i nandù, le balene, i pinguini, i leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio alla fine del mondo, sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane.
Argentina, un viaggio della vita, un'eccezionale tour naturalistico di 2 settimane alla scoperta del Sud America in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
And on a Monday I'm gonna love you, and on a Tuesday I'm gonna hug you, and on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, gonna love you. I'll work for you, baby, work my hand to the bone, care for you, baby, till the cows come home, do for you, baby, for the love that I seek.
E allora, è stata presentata oggi l'estate fiorentina, la programmazione si allarga e si diffonde dal 1 di giugno fino alla fine di settembre, spaziando tra tutte le arti, i generi e le fasce d'età. Oggi, come detto, la presentazione della programmazione, domani peraltro avremo un focus anche su Controradio TV dalle 8.40 con l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini nei nostri studi, ma intanto sentiamo un'anticipazione, le parole dalla sindaca Sara Funaro e lo stesso Bettarini.
Beh, abbiamo deciso, come avevamo detto anche in precedenza e come previsto anche dal programma di mandato, di aumentare sempre di più le iniziative nella nostra città per dare spazio alle tante realtà culturali che abbiamo sul territorio, anche che vengono da fuori, realtà importanti, con tantissimi spazi in città, perché siamo convinti non solo che dobbiamo valorizzare il lavoro delle tante realtà culturali che abbiamo sul nostro territorio, ma che dobbiamo dare spazi di socialità e di socialità positiva per tutte le fasce d'età.
Ci sono 121 associazioni coinvolte, faremo 4 grandi eventi tematici, 9 festival e saranno 1000 eventi culturali nel corso dei 4 mesi. Sono aumentati anche di 4 gli spazi estivi, però soprattutto dalla danza alla musica contemporanea, classica, barocca, al ballo e al balletto, alle arti performative, invaderemo la città di cultura, di eventi, di, io penso anche di tanta allegria, che è una cosa che abbiamo voluto anche, come dire, raccontare con la nuova grafica dell'estate di Martina Rocchi, che è stata molto brava. Il budget di quest'anno supera il 1.900.000, è ottenuto in gran parte grazie a fondi europei che sono circa di 1.700.000. Per 4 mesi ci sarà un'offerta culturale diffusa e di qualità.
Intanto Firenze si arricchisce di un nuovo spazio espositivo dedicato all'arte emergente, concepito come una piattaforma, viene detto, dinamica per la sperimentazione e la ricerca proprio nel cuore della città, accessibile direttamente dal cortile di Palazzo Strozzi e gratuito. Il Project Space di Palazzo Strozzi è stato inaugurato oggi con The Hollow Man, progetto appositamente ideato e realizzato dall'artista italiana Giulia Cenci, che abbiamo intervistato.
Lo spazio per me genera sempre immagini in qualche modo. Qui ho notato subito la verticalità del palazzo e soprattutto della stanza, che non è tanto larga o ampia ma soprattutto alta, e mi sono immaginata quindi questo oggetto un po' alieno, difficile da comprendere perché porta con sé tanti riferimenti, sia la trivellazione che comunque sia il moto, la capacità di portare acqua, sostentamento agli animali, quindi diciamo un oggetto con tante funzioni diverse. E nel momento in cui ho immaginato l'oggetto, ho poi visto intorno questa sorta di individui completamente isolati dentro loro stessi e poco attenti rispetto a quello che gli succedeva davanti.
Gli uomini vuoti.
Sì, esattamente. Appunto, un riferimento a una poesia di Eliot del 1925, quindi un periodo storico totalmente diverso da quello che viviamo adesso. La società di Eliot è una società che prova a riconoscersi dopo un enorme trauma. Qua, diciamo, io cerco più di guardare alla società contemporanea, quindi che forse non riesce a vedere il trauma.
Il trauma che però lei fa vedere benissimo, con questi uomini scarnificati, teste di animali. Cosa c'è dietro questa poetica?
Mi piace in qualche modo pensare che non ci sia una suddivisione reale tra quello che siamo noi e quello che ci circonda. Le sculture nella sala, appunto, della Coclea sono composte di elementi vegetali, animali, umani, e in qualche modo provano a rialzarsi, a camminare come fossero dei bipedi, però sono completamente autoreferenziali, perché il circolo del loro sguardo finisce tra le loro mani. Forse in questo senso restano incompleti, perché non riescono ad integrarsi o a reagire al resto.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Un genocidio in mondovisione, il genocidio più documentato e più negato della storia. Così ai nostri microfoni la giornalista palestinese Rura Jabral su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Rura Jabral sarà questa sera alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Via Pisana a Firenze per presentare il suo ultimo libro con Tommaso Montanari, Michela Frulli e Daniela Morozzi, presentazione organizzata dall'Associazione 11 Agosto. Il libro si chiama Genocidio, quello che rimane per noi nell'era imperiale. È possibile seguire la presentazione anche sul canale YouTube dell'Associazione 11 Agosto. Questa mattina Chiara Brilli e Raffaele Palumbo hanno intervistato Rura Jabral. Sentiamo un estratto.
Stamattina l'UNICEF ha dichiarato proprio che 50.000 bambini, 50.000, sono morti e feriti, e la maggior parte dei feriti moriranno perché Israele non fa entrare acqua potabile, non fa entrare disinfettanti, non fa entrare nemmeno antibiotici. Quindi noi ci troviamo davanti alla più grande catastrofe, un vero e proprio genocidio e mondovisione. Ormai il genocidio più documentato e, ahimè, anche il più negato da tanti commentatori, tanti giornalisti occidentali, nonostante i soldati israeliani stessi che si fanno filmare mentre commettono crimini di guerra. A Gaza sono state uccise donne mentre portavano l'acqua, mentre cercavano la farina per i figli, mentre cucinavano, mentre scappavano da casa. Sono state uccise bambine, giustiziate con due colpi alla testa, al cuore. A Gaza muore il diritto umanitario internazionale e anche la civiltà occidentale. Questo è stato tutto normalizzato, legittimato, finanziato, armato e protetto dall'Occidente. Che sia chiaro, questo è un genocidio che ha tutte le impronte dell'Occidente. Joseph Borrell, l'ex ministro degli esteri d'Europa, recentemente ha detto: se non volete molti bambini uccisi a Gaza, se non volete e se siete scandalizzati del numero delle vittime a Gaza, forse non dovete fornire armi. 30% delle armi, delle bombe che cadono sulla testa di bambini palestinesi provengono dall'Europa. Dall'Europa, il resto viene dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. E purtroppo questo è il dato di fatto, questa è la realtà. Nonostante l'uso della fame come arma di guerra, nonostante tutto, i palestinesi sanno che dal 1948 c'è stata la continuazione della Nakba, che è la nostra catastrofe, l'espulsione forzata, la polizia etnica. Ministri israeliani come Dichter hanno detto in televisione più di una volta: l'obiettivo finale e l'espulsione dei palestinesi, tutti i palestinesi dalla Palestina. Ieri nessuno l'ha raccontato, ma Israele ha approvato segretamente 22 i nuovi insediamenti. Israele sceglie la colonizzazione, non la coesistenza, e questo progetto purtroppo sta andando avanti a troppo a lungo. Per la prima volta il mondo vede con i propri occhi, nessuno potrà dire non sapevo. Mai più è ora.
Lei oggi parla di era imperiale, di neoimperi in qualche modo, perché e come?
Guarda, l'impero americano, che ha dominato troppo a lungo la seconda guerra mondiale, che ha costruito tra l'altro questa alleanza straordinaria, storica, ma anche le associazioni multilaterali, la Corte Penale Internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia, la Convenzione del Genocidio, il processo di Norimberga, l'architettura di regole e leggi che regolano tutti i conflitti. Oggi l'impero americano sta morendo in declino, ma sta morendo commettendo violenze enormi sulle periferie. L'abbiamo visto negli ultimi 20 anni di guerra al terrore. Ovunque andata l'America ha distrutto letteralmente questi paesi, dall'Iraq all'Afghanistan, e poi con risultati pessimi ovviamente, con una ritirata vergognosa finale, abbandonando tutto. Ma fondamentalmente quello che vediamo adesso, con Trump al potere, che fa il video di Mar-a-Lago, in cui fa il video che dice Gaza diventerà un resort soltanto per occidentali, senza i palestinesi. Quel momento per me ha chiarito un'idea molto chiara, che l'impero americano non solo sta morendo, con esso un pezzo del mito della civiltà occidentale. Quando è un presidente degli Stati Uniti, fa un video di se stesso seduto sulla spiaggia di Gaza con un mojito in mano, con le donne che ballano accanto a lui, su quella spiaggia di Gaza, quella spiaggia e quella città nel Mediterraneo, è il cimitero più grande dei bambini. Trump vuole costruire un resort sulle fosse comuni, sulle ossa, sul sangue dei palestinesi. Questa per me è la caduta di un impero. Prima è caduta morale, caduta politica e successivamente penso anche caduta fisica. Gli Stati Uniti stanno sanzionando la Corte Penale Internazionale. Il capo della Corte Penale Internazionale, Clinton, è sotto sanzioni, hanno bloccato anche i suoi conti correnti. Temporaneamente Netanyahu, l'uomo, un criminale di guerra, voluto per crimini di guerra, sotto processo per crimini di guerra, crimine contro la vita e genocidio, riceve dal Congresso americano 58 standing ovation. Quello ti fa capire tutto di come sta diventando l'impero americano un impero non solo criminale, anche corrotto.
Rula Gebreal, ci lascia davvero un'ultima valutazione rispetto alle mobilitazioni che stanno crescendo e dobbiamo ricordarle e valorizzarle.
Sono quelle che danno speranza al popolo palestinese. Tutte le volte che mando video ai miei amici di Gaza, ai miei colleghi, gli mando le foto, soprattutto non dei sodari, mi permettete di dire, perché sennò come se le mandaste a loro le foto dei loro funerali, le mando a loro le foto delle bandiere palestinesi su tutti i balconi, su tutte le case, su tutti i tetti, mando anche a loro il video fatto da ragazzi giovanissimi che protestano per Gaza, per salvare Gaza e salvare la nostra umanità e la civiltà anche. Mando a loro anche tutte le volte che c'è un'azione politica concreta. Gaza oggi chiede di sanzionare Israele e di fare pressione esterna affinché metta fine a questo genocidio coloniale. Ma quella azione politica, quella pressione politica viene non dai politici, che hanno troppa paura di agire, dalla società civile che spinge, che fa pressione sui politici, perché così si trovano magari il coraggio e la dignità per agire. Voi siete di rarissimi, io veramente applaudo il vostro coraggio. Nelle nostre televisioni palestinesi non esistono, tranne rarissimamente, e quando esistono e quando vengono invitati, vengono buttati con delle persone che le accusano di o pro Hamas o di essere antisemiti.
Siamo in conclusione Newsline, però vi diamo anche la notizia che riguarda la Fiorentina, perché l'allenatore Raffaele Palladino avrebbe rassegnato le dimissioni. Usiamo ancora il condizionale, in realtà tutti danno che la notizia è certa, però la Fiorentina al momento, fino a quando non sono andati in onda, non aveva ufficializzato la notizia. Il tecnico l'avrebbe comunicato con una telefonata, pare per motivi ambientali, quindi non aveva un buon feeling con la città di Firenze, mentre Verdini ha processo, Dennis Verdini, per essere evaso dai domiciliari, essersi recato a delle cene al ristorante invece che dal dentista, così come aveva dichiarato, e dovrà affrontare un altro processo. Ricordiamo, Verdini, 74 anni, è condannato scontando una pena complessiva per 15 anni e 10 mesi. Domani sulla Toscana il cielo sarà soleggiato con nubi basse mattutine su Valdar, locali modesti addensamenti pomeridiani su rilievi, venti deboli variabili con componente settentrionale, mari poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento con punte di 30 gradi. È tutto, tra pochissima linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata da Domenico Guerino. Ciao ciao.